Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Puntata 248 del Pointer Podcast, io sono Luca e con me oggi c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Come stai?
Bene, siamo tornati al ritmo solito, quindi ci siamo risentiti dopo una settimana e non come la settimana scorsa.
Siamo tornati al ritmo solito, stiamo cercando di pubblicare sempre ogni settimana, anche se siamo un po' sfalsati rispetto al solito. In realtà il giorno di pubblicazione, che era il mercoledì in passato, è ormai diventato praticamente il sabato o la domenica.
Sì,
con
esatto.
Registrazione dipende. Ma va bene comunque perché alla fine, finché lo facciamo per divertirci con piacere, insomma, va comunque bene.
Esatto.
E se volete supportare il Pointer Podcast, e non vi costa nulla, potete farlo in vari modi. Potete farlo lasciandoci una recensione su Apple Podcast. In quel caso noi possiamo leggerla in puntata. Se scrivete anche un po' qualcosa, insomma, per oltre a lasciare le stelline, potete lasciare una recensione su Spotify. In quel caso potete lasciare solamente le stelline, ma allo stesso tempo potete anche scrivere un commento sotto alle varie puntate del podcast, quindi se volete potete lasciare una stellina e poi lasciare anche il commento e magari in qualche modo riusciamo a leggervi in puntata. E so che potete usare anche Pocket Cast per ascoltarci e per lasciare anche recensioni anche da lì, se non utilizzate Spotify o Apple Podcast. Altro modo di supportarci è la Pointer Chat, trovate il link nella nota della puntata, è la nostra chat su Telegram in cui ci scambiamo consigli, discussioni, in cui parliamo un po' di tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia e insomma tutto quello che trattiamo poi al podcast può essere poi approfondito anche lì. Ora, iniziamo subito con la discussione di oggi, con le notizie di oggi, perché abbiamo prima quattro notizie un pochino più piccole, diciamo, di cui discutere, e poi abbiamo invece poi una discussione finale in cui sarà un po' più una discussione aperta, diciamo così.
Sì, la prima cosa l'ho scoperta entrando per caso oggi su Spotify, e penso sia carina proprio per noi utilizzatori. Spotify ha creato una playlist che si chiama Concerti vicino a te. Praticamente raggruppa tutti i concerti che c'hai vicino e ti crea una playlist con brani rilevanti dei concerti che c'è vicino. E è figo perché tante volte uno c'ha roba vicino che non conosce, per qualche motivo non va a cercare di scoprire chi è, e poi mesi dopo scopre che si è perso un concerto fighissimo. E invece così, insomma, uno c'ha, è sempre un po' aggiornato su quello che c'è intorno, riesce a scoprirlo e prende i biglietti in anticipo o per tempo se scopre che gli piace.
Sì, non avevo visto la playlist, ma ho visto che Spotify manda sia mail sia anche ti consiglia all'interno dell'app i concerti vicino a te. L'unico problema è che il vicino di Spotify è un po' molto dipendente da dove ti trovi, nel senso che magari stando a Roma il vicino è Roma, stando a Pisa il vicino è Bologna, Genova, Firenze.
Sì.
Cioè, quindi è chiaro che lì, vabbè, dipende un po' da dove ti trovi, però è una funzione interessante. Non l'ho mai sfruttata, nel senso, non mi ha mai detto qualcosa in più che magari non sapessi già, specialmente perché spesso il vicino appunto è Milano, Bologna, e quindi ecco, non l'ho mai usata. Però la playlist magari invece può essere interessante per vedere quali sono i concerti e magari farti venire anche voglia di andarci.
Sì, esatto. E tra l'altro, scusa, questa cosa dei concerti mi ha ricordato che invece a me mi ha detto un concerto a Roma in anticipo anche rispetto all'annuncio della band. Cioè, ad esempio, a maggio verranno i Porridge Radio a Roma, la band non l'aveva annunciata, ma io erano 2 settimane che c'avevo questa notifica su Spotify e non mi trovavo i biglietti. Poi a un certo punto di botto la band l'ha annunciato e sono comparsi i biglietti. Quindi ecco, prevede il futuro.
Prevede il futuro. Invece torniamo un attimo nel passato. Torniamo nel passato, torniamo al periodo tra il 2012 e il 2016 e parliamo di Pebble. Qualcuno forse se lo ricorderà, qualcuno forse all'epoca magari l'ha anche acquistato, io no, purtroppo. E per chi non sapesse di cosa sto parlando, Pebble è uno smartwatch. Era uno smartwatch, era appunto uno smartwatch creato da questa azienda, il nome Pebble, e Pebble è stato un po' forse quello che, diciamo, l'iPhone è stato per gli smartphone, se vogliamo, perché in qualche modo è stato il primo smartwatch che davvero ha fatto forse parlare di sé, ben prima dell'Apple Watch, ben prima di tutti quegli altri che abbiamo visto poi nel tempo. aveva delle peculiarità, come per esempio un display ink, un design un po' particolare, un po' diciamo anche da nerd, nel senso che penso che l'utente medio che magari oggi va a comprare l'Apple Watch, non credo che in passato si comprasse il Pebble, la persona che magari lo compra senza essere particolarmente appassionato, c'aveva anche una funzionalità interessante che era la durata della batteria, che era particolarmente lunga. E per l'epoca non era una cosa banale, anche perché eri sia l'hardware sia i sensori, alcune cose all'epoca consumavano anche più batteria di quanto non ne consumi oggi. All'epoca l'azienda era nata e aveva iniziato a vendere questi dispositivi tramite un crowdfunding, avevano utilizzato Kickstarter, se non ricordo male, e poi si erano susseguiti vari modelli tra il 2012 e il 2016, momento in cui poi l'azienda era stata acquisita da Fitbit. Azienda che a sua volta è stata acquisita da Google, e quindi in pratica Google ha acquisito a sua volta anche in qualche modo Pebble. Tutto quello che Pebble aveva fatto nel tempo era finito dentro Google. A gennaio di quest'anno, su richiesta di Eric Mijikovsky, che sarebbe il fondatore di Pebble, Google ha deciso di rendere open source Pebble OS, quindi il sistema operativo che era installato sui Pebble anni fa. Sistema operativo che all'epoca aveva circa 4 anni di sviluppo e che poi gli utenti avevano utilizzato sui vari Pebble nel corso degli anni. All'epoca, cioè all'epoca nel senso gennaio 2025, in realtà Google ha reso open source Pebble OS, e sul sito web di Pebble è uscito questo comunicato. Se andate su repebble.com trovate tutto quello di cui sto parlando, e trovate anche questo comunicato appunto che vi sto scrivendo. Anzi, questo in realtà è sul sito proprio personale di Eric Mijikovsky. In cui in pratica a fine gennaio avevano annunciato che Pebble sarebbe tornata imparando un po' anche dagli errori del passato, quindi partendo un pochettino più in modo più calmo, diciamo, senza fare un crowdfunding, senza cercare persone che potessero in qualche modo finanziare l'azienda, e sfruttando chiaramente anche Pebble OS open source messo a disposizione da Google. Quindi già all'epoca probabilmente era da un po' che ne parlavano, probabilmente internamente, perché pochissimi giorni fa Pebble è tornata con una nuova azienda che adesso si chiama Core Devices, e hanno messo in vendita due dispositivi che sono in tutto e per tutto molto simili a quelli che avevamo visto negli anni passati. Sono due dispositivi, in particolare uno si chiama Core 2 Duo e uno si chiama Core Time 2. Dai prezzi rispettivamente 149 e 225 dollari, e loro nella descrizione di questi prodotti li descrivono esattamente come degli upgrade rispetto al vecchio Pebble 2, al vecchio Pebble Time 2, con alcuni aggiornamenti che sono principalmente hardware, chiaramente, perché ormai dopo tutti questi anni era ovvio, insomma, portare delle innovazioni da quel punto di vista, e il fatto che prima vi dicevo dei sensori che consumano anche di meno era un riferimento anche a questo, perché appunto anche loro dicono adesso la batteria non dura più 7 giorni, ne dura 30, perché siamo riusciti a ottimizzare tante tante a ottimizzare in qualche modo l'hardware in modo tale che la batteria ne risenta di meno, ad esempio della connessione allo smartphone. Il Core Time 2 è anche touchscreen, ha uno speaker, quindi innovazioni in più rispetto a quelle che erano presenti all'epoca. L'unica problematica, e è stata evidenziata anche da Antonio nella pointer chat, ma è poi anche scritto insomma nel sito proprio store.repebble.com, il problema è che questi dispositivi vengono spediti dagli Stati Uniti, e quello che succede è che c'è il rischio di doverci pagare sopra dogana e altri costi aggiuntivi che loro non, di cui loro non si interesseranno particolarmente, nel senso che se ve lo dovete comprare state in Europa o altrove, il problema è vostro, e pagate eventuali dazi, eventuali dogane e tutto il resto. Piccola nota di cronaca. Quello che è successo è che chiaramente loro avevano fatto un piccolo sondaggio. Avevano chiesto quando hanno annunciato Pebble OS, open source, avevano annunciato, avevano fatto un sondaggio sul loro sito repebble.com in cui chiedevano: saresti interessata a comprare un Pebble? E chiedevano anche che tipo di dispositivo hai, quindi in modo da capire quanti fossero gli utenti Android e quanti fossero gli utenti iOS. A quanto pare il 40% delle persone che hanno risposto a quel sondaggio usano un iPhone, e questo porta i creatori del Pebble a dover supportare anche questo sistema operativo, anche iOS in pratica, oltre ad Android. E quello che succede è che loro, così come si erano trovati in difficoltà anni fa per sviluppare l'app per iOS e per supportare alcune delle feature che su Android invece sono a disposizione, non potranno probabilmente farlo perché appunto Apple ha un sistema un po' più chiuso e alcune funzionalità non le mette a disposizione di dispositivi di terze parti. Quindi loro adesso dovranno comunque sviluppare un'app per iOS e dovranno trovare un po' un modo di risolvere alcuni problemi o trovare delle soluzioni. E magari dare la possibilità agli utenti di utilizzare allo stesso modo le stesse funzionalità che usano su Android anche su iOS. Alla fine di questo articolo in cui spiegano questa problematica con iOS, hanno fatto anche una call to action per le persone che hanno letto il blog post, perché in pratica quello che è stato detto alla fine di questo articolo cita il DMA, che sarebbe la regolamentazione che l'Unione Europea ha deciso nei mesi scorsi e che ha imposto ad Apple, per esempio, di utilizzare, di permettere l'installazione di store di terze parti, di utilizzare anche, credo, l'USB-C sugli iPhone. Qualcosa del genere non c'è negli Stati Uniti, quindi loro chiedono agli utenti di supportare i vari rappresentanti nel cercare di promulgare queste regolamentazioni, e invece dicono appunto: se vivete in Europa, grazie per aver votato i rappresentanti che hanno fatto passare il DMA, perché quello che faremo sarà chiedere ad Apple, basandoci su questa regolamentazione, sull'articolo 6 di questa regolamentazione, chiederemo di dare la possibilità di avere un'interoperabilità con le API dell'Apple Watch anche per dispositivi di terze parti che non sono prodotti da Apple. Quindi questo è un qualcosa che ogni tanto torna al Pointer Podcast, perché mi ricordo che ne avevamo parlato anche forse per le AirPods, perché
Sì.
qualcuno, forse Zuckerberg, in un'intervista aveva detto appunto che Apple ha alcune funzionalità proprietarie che non sono aperte a dispositivi di terze parti. Un esempio sono le AirPods, e questa cosa a qualcuno inizia un po' a dare fastidio, e probabilmente io sono abbastanza sicuro che arriveremo al punto in cui o l'Unione Europea o comunque altri tipi di entità che magari cercano di far rispettare determinate regolamentazioni arriveranno al punto che diranno ad Apple: ok, adesso finora hai fatto così, ma è arrivato il momento che permetti a tutti di utilizzare i tuoi prodotti nello stesso modo in cui li usi tu, altrimenti non c'è troppa concorrenza, se vogliamo. Tra l'altro, no, non ne parliamo oggi perché non ne so molto, ma ho letto di sfuggita che le regole che l'Unione Europea ha fatto applicare ad Apple sugli iPhone, quindi per esempio l'installazione degli store di terze parti, se ti ricordi all'epoca non l'avevano fatto anche sull'iPad, pensando che in qualche modo quello non fosse coperto. Ora, a quanto pare, avevo letto velocemente che in realtà ora anche l'iPad, scusa, dovrà essere in qualche modo coperto da queste regole. Quindi immagino che le aperture che Apple ha dovuto fare su iOS le dovrà anche poi fare su iPadOS. Era qualcosa che ci aspettavamo e
Era una
sembra
cosa logica per tutti, tranne
sì.
che per loro, evidentemente, ma.
Evidentemente sì, però ecco, no, non ne parliamo oggi, magari è un argomento che discuteremo nella prossima puntata, magari, però ecco, era qualcosa che ci aspettavamo, ecco.
Direi proprio di sì. E invece, prima cercando qualche notizia qua e là, pro tech crunch, e leggo questo articolo che mi ha fatto molto ridere, perché la settimana scorsa c'è stato al South by Southwest un evento di Blue Sky e l'amministratore delegato si è presentato con una maglietta che prendeva un po' in giro Mark Zuckerberg. La battuta fa riferimento a una maglietta che portava Zuckerberg tanto tempo fa, un po' di tempo fa, e che faceva riferimento a una frase latina che non ripeterò, ma che diceva praticamente Zuck or nothing, facendo riferimento a Cesare. Ecco, la battuta, Giulio Cesare, la battuta che, diciamo, l'ironia che c'è in questa nuova maglietta è che la stessa maglietta con lo stesso stile e tutto quanto, l'amministratore delegato ha scritto un mondo senza Cesare. E questa cosa è piaciuta tantissimo agli utenti di Blue Sky. Questa qui non era una maglietta in vendita, era solamente una maglietta che si era fatta l'amministratore delegato. Hanno spinto talmente tanto da metterla in vendita sul loro sito al prezzo di 40 dollari. Ne hanno vendute talmente tanto che il CEO di Blue Sky ha dichiarato che l'azienda ha guadagnato più soldi in un giorno di vendite di magliette che in 2 anni di vendite di domini personalizzati su Blue Sky. Niente, mi ha fatto molto ridere, quindi mi piaceva
Sì.
raccontarlo. Ma
Forse
è
o
tutto.
hanno sbagliato il modo in cui vendono Blue Sky a questo punto, perché se è così poco redditizio, a parte mi chiedo come fanno a essere ancora vivi. Però
Me lo
se le
chiedo
magliette
anch'io.
rendono di più, sembra, sai cosa? Quando le squadre di calcio, no, comprano il campione e ti dicono:
Sì.
ma lo ripaghiamo con la
Mi
vendita delle
ripagheremo
magliette. È
le magliette.
la stessa cosa ora Blue Sky. Ci siamo ripagati tutto con le vendite delle magliette. Vedi, Telegram poteva fare così invece di fare gli abbonamenti, avrebbe potuto in un giorno vendere talmente tante magliette che avrebbe ripagato i server per anni.
Sì, tra l'altro il nostro amico Pavel, ho visto prima, non ho letto bene gli articoli, ma ha insultato quella WhatsApp, poi dopo
Ah, come
leggete nel
sempre,
brand, come al solito.
un grande
Sì.
classico. Prima di questa discussione che vogliamo fare sul finale della puntata, volevo parlarti di un altro, di un progetto che ho scoperto nei giorni scorsi. Avevo visto un po', poi in realtà l'ho approfondito un po' perché nella Pointer Chat se n'era parlato un po'. Si era parlato di una particolarità che forse non ci si aspettava troppo, ovvero il fatto che questo progetto è un progetto sviluppato a metà tra Francia e Germania, tra varie istituzioni della Francia e della Germania. E si tratta di Docs, che è uno strumento di scrittura collaborativa che non è effettivamente nato, diciamo, come sostituto di Google Docs, almeno nelle intenzioni non è quello, ma poi nella pratica probabilmente è più sì, un'alternativa, diciamo, europea a Google Docs, specialmente magari in questo momento storico, la possono vendere molto bene in questo modo. Quindi un'alternativa a Google e a Google Docs. È interessante come progetto perché non soltanto già da adesso offre alcune funzionalità che sono utilizzate da moltissime persone, quindi per esempio questa piattaforma ci permette di scrivere dei documenti e fin lì penso lo permetta un po' tutti, ma ci permette anche di farlo in maniera collaborativa, quindi in real time se io ti condivido un documento tu puoi vederlo e io posso fare modifiche, tu le vedi in real time. E viceversa. E la cosa che mi è piaciuta è che loro forniscono, e noi ne sappiamo qualcosa, soprattutto tu in realtà, loro forniscono anche la possibilità di creare all'interno di questo servizio delle wiki interne per i team. Quindi, che ora sono un po', c'è scritto, mi sembra di aver capito, sono ancora un po' in beta questa funzionalità, ma poi verrà estesa con la possibilità di creare delle sottopagine, insomma, verrà resa più completa. Però questo è già un qualcosa che secondo me può essere magari utilizzato già da qualcuno che ha necessità di questa specifica funzionalità. Poi ci sono anche altre cose interessanti nel momento in cui proprio si utilizza lo strumento di scrittura, per esempio si possono utilizzare anche scorciatoie da tastiera. Cioè un po' tutto quello di cui ci avete bisogno probabilmente c'è già. Il progetto, non l'ho detto ancora, ma è open source, quindi se voi andate su GitHub trovate già tutto quanto disponibile lì. Potete sia self-hostarvelo sulla vostra macchina e se volete anche provarlo prima, loro mettono a disposizione proprio su GitHub delle credenziali che possono essere utilizzate per accedere al servizio, provarlo insomma, credo che addirittura sia un unico account. Essendo un unico account per tutti, probabilmente se entrate trovate ancora il documento che ho creato io, che ho scritto Pointer Podcast, oggi parleremo di Docs. Ho detto open source su GitHub, è sviluppato con Django nel backend, Next.js invece è stato utilizzato per il frontend, e La cosa che non è ancora, diciamo, attualmente non è ancora possibile utilizzarlo, se, a parte questa demo, però l'unica possibilità che avete di utilizzarlo è fare il login con un sistema di login francese che si chiama ProConnect. Ora io credo che sia, non ho fatto troppe ricerche, immagino sia forse una sorta di speed italiano, non lo so. Se lo volete provare potete salvostarlo o andate su questo link, cioè fate login con questi dati che danno loro su GitHub. E credo di aver detto tutto su questo progetto, trovate il link nelle note della puntata a GitHub, magari dategli un'occhiata se può interessarvi. E sembra che comunque l'intenzione sia poi quello di creare una sorta di alternativa Google Docs europea e in qualche modo magari forzare anche le varie aziende, istituzioni europee, magari utilizzare questo tipo di servizi invece che utilizzare servizi americani. Concludo dicendo solo una cosa, perché avevo prima provato l'accesso al documento, a questo progetto, e essendo un progetto europeo, mi sarei forse aspettato anche il supporto a qualche lingua in più, mentre invece c'erano solamente l'inglese, francese, tedesco e olandese. L'italiano, per esempio, non mi sembra sia supportato, non l'avevo trovato. Quindi, boh, magari avranno supporto ad altre lingue, arriverà. Però, ecco, per ora ho visto solamente queste lingue supportate. Secondo me è un progetto da tenere d'occhio, specialmente in questo periodo, magari può essere l'ora di arrivare a creare qualcosa che non sia magari soltanto sviluppato da un'azienda, ma sia proprio un qualcosa sviluppato magari da vari enti e che venga messo a disposizione dei cittadini europei e dalle istituzioni europee.
Adesso ho un po' di domande per te in realtà, perché dall'ultima settimana mi è presa un attimo la voglia di, ok, voglio provare, ho un'idea in testa, voglio provare a fare un progettino che si porti dietro un po' di AI, non l'ho mai fatto, non ci ho mai messo realmente mano e quindi ho iniziato a guardare un po' su Google, ho cercato un po' di cosine, mi sono reso conto che veramente non ne so niente. Quello che vorrei fare è, mi serve un modello che faccia speech to text e poi lo traduca e mi dia il risultato tradotto in tempo reale. Ora, le domande che faccio in realtà sono perché penso sia interessante non solo per me, ma magari anche per chi ascolta, non si è mai avvicinato a avere qualche informazione su come approcciarsi, alcune cose come possono essere fatte, come non devono essere fatte. Le baso un po' su quelle che sono le mie domande, ma poi magari le riusciamo a generalizzare un po'. Di base la mia idea era, visto che voglio una roba in tempo reale e dovrebbe essere una sorta di conversazione lunga, non voglio che il modello sia online, quindi non voglio utilizzare HTTP, voglio tutto in locale e quindi da lì mi sono messo a cercare un po' qualche modello. Ho trovato un modello di Meta che sembra fare esattamente quello che voglio io, ho trovato Hugging Face con il modello lì sopra, mi sembra di capire ad esempio che Hugging Face mi permetta di chiamare direttamente con le API di Hugging Face il modello. La prima domanda è: come è possibile? È possibile sicuramente perché ne abbiamo parlato un sacco di volte, ma ha senso prendere il modello, farlo girare in locale? E a quel punto la prima domanda vera che ho è: come capisco qual è il tipo di modello che devo far girare in locale? C'è un qualche sistema che mi dice, ok, questo modello va bene per questo tipo di hardware e puoi farlo arrivare da qui a qui. Un modello, perché poi per lo stesso modello vedo spesso versione large, medium, small, quindi immagino ci siano un po' qualche.
Ma allora, per speech to text, quali stai utilizzando adesso?
Allora, per speech to text, aspetta che. Ok, ho trovato Seamless M4T. In realtà adesso stavo vedendo lo Unity Small, ma c'è la V2 Large, per esempio, che fa speech to text e c'ha il traduttore integrato dentro, quindi sembra esattamente quello che serve a me. La mia idea era, ok, adesso mi tiro giù il modello, magari pre-trainato. Magari sto dicendo una cosa di cazzate, ma quindi adatto per farlo girare e direttamente interrogarlo in qualche modo. Questa era la mia idea iniziale.
Allora, io non so se è la cosa giusta da consigliare in questo caso specifico, perché poi ho aperto adesso la repo e vedo che è aggiornata l'ultima volta 10 mesi fa. E 10 mesi fa, considerando quanto sta andando veloce questo mondo, è veramente tanto. Però io quando mi ero trovato a dover fare la trascrizione, per esempio, delle puntate del podcast, ero partito da un modello che si chiama Whisper. Non ho utilizzato la versione, quella completa messa a disposizione, penso sia un modello di OpenAI, ma non avevo utilizzato quello, ma avevo utilizzato un progetto su GitHub che si chiama Insanely Fast Whisper, che è in pratica un progetto che fa girare Whisper sfruttando un po' di ottimizzazioni varie. E qui c'erano vari, anche qui, vari modelli di questo Whisper che venivano utilizzati, large versione 3, large versione 2, distill large, insomma c'erano vari modelli. L'unica cosa è che io l'avevo provato su delle GPU, cioè l'avevo provato su una macchina che aveva delle GPU Nvidia, e quindi questo era probabilmente potrebbe essere un limite in questo caso. Però in realtà, vedendo un po' il README su GitHub, leggo che praticamente dal 26 di novembre Insanely Fast Whisper in realtà funziona anche su i Mac con M. PS, che sarebbe la versione, diciamo, di CUDA, cioè la versione, sì, nel senso, invece di far girare su CUDA, con CUDA lo fate girare con questo MPS sui Mac con Apple Silicon, teoricamente sfrutta delle ottimizzazioni in più. Quindi io non lo so, con questo progetto devo dire mi sono sempre trovato abbastanza bene. È un po' complicatino da settare tutto all'inizio. Mi ricordo che comunque ci avevo messo un po' di tempo perché alcune cose non erano proprio immediate, non sapevo per esempio bene che a un certo punto, se non ricordo male, c'è da andare su Hugging Face, prendere un token, mettergli il token in modo tale che qualcosa comunque lo faccia anche tramite Hugging Face. L'unica cosa è che non so se questo risponde alla necessità di fare tutto in real time, perché per esempio per la necessità di trascrivere e tradurre, lo fa, perché qui vedo che praticamente traduce anche verso un altro linguaggio, però il fatto è che non sono sicuro che lo faccia in real time, nel senso che io l'ho fatto sempre partendo da un file MP3, io andava per qualche secondo, qualche minuto a seconda della lunghezza del file, e poi io avevo in output il file. Ora, questo funziona in realtà anche da terminale. Non soltanto, diciamo, cioè, non puoi soltanto inserire dentro un tuo script Python. Non sono sicurissimo. Sono abbastanza convinto che forse ti funziona anche in real time, nel senso che magari se tu lo lanci da terminale, a mano vedi in output i vari, cioè quello che colui ha
Sì,
dato
perché
in output.
magari lì puoi anche fare qualche magheggio tu, nel senso che magari anziché dargli la fonte audio,
Esatto.
glielo tagli a pezzetti, glielo dai mano a mano, e l'importante è che la risposta sia abbastanza veloce da non perdere il sync tra quello che leggo e quello che sto ascoltando. Però sì, a quel punto magari sì.
Sì, l'unica cosa è che forse, essendo passati 10 mesi, potrebbe essere magari già vecchio come progetto, e quindi magari potrebbe esserci qualcosa che funziona meglio, o funziona più velocemente, o funziona in maniera più ottimizzata.
Guarda, e a riguardo, no? Per anche generalizzare un po' rispetto, non per forza al mio caso d'uso, ma tu come ti approcci a questo? Nel senso, come trovi il modello giusto nel delirio attuale dei modelli, nuove versioni, vecchie versioni? C'è un qualche metodo che utilizzi, un qualche posto dove vedi tutti i modelli? Non lo so.
Allora, io so che Hugging Face per alcuni tipi di modelli c'ha delle leaderboard, quindi magari lì riesce a vedere magari sia quanto funziona bene su un certo task il modello in sé. Ora, su questi dell'audio sinceramente non ti so dire molto. Per quanto riguarda invece LLM, che quindi magari lavorano su del testo, da quel punto di vista ci stanno un paio di progetti che potrebbero essere interessanti, nel senso che il primo è in realtà un progetto di Mozilla che si chiama, aspetta, Navigator, no, si chiama, c'è un logo di un coccodrillo tipo, Mozilla Coccodrillo, cerchiamo, vediamo così.
Alligator,
Vabbè,
mi scherzo.
intanto che mi viene in mente il nome, quello che fanno praticamente è permetterti, diciamo, di provare vari modelli su vari task diversi e ti fanno una sorta di benchmarking. E questo, diciamo, è un modo, secondo me, un po' ancora, diciamo, complicatino, nel senso che il progetto è ancora all'inizio proprio, quindi no, non so se è un qualcosa che magari ti consiglierei di provare. Lumigator si chiama,
Ok.
Lumigator, lo mettiamo anche questo nelle note della puntata. E l'altra cosa invece, anche qui non so quanto vuoi andare proprio nel profondo, però ci stanno dei tool che ti permettono di, uno ne avevamo parlato anche al podcast, che è Weights and Biases. E questi tool ti permettono magari di vedere come fanno, cioè, le performance dei vari modelli su vari task diversi, anche qui. E loro in particolare hanno una funzione per le LLM, in particolare per la RAG, in cui in pratica ti permettono di confrontarli in maniera semplice. Però questo sono per LLM, RAG e cose simili. Per quanto riguarda l'audio, io cercherei su Hugging Face, perché magari trovi delle leaderboard. Che ne so, cercando, boh, leaderboard speech to text, magari si trova sicuramente qualcosa che magari potrebbe anche fare al caso tuo. Adesso in realtà stavo cercando e ho trovato un altro progetto che si basa sempre su Insanely Fast Whisper, che sono delle API per fare la trascrizione tramite questo modello. Quindi secondo me c'è un po' da cercare e vedere se trovi qualcosa che fa al caso tuo. Non userei, cioè, nel senso, magari partirei con modelli piccolini, in modo che poi eventualmente aumenti.
Guarda, l'idea nella mia testa era partire piccolo, il più piccolo possibile, perché volevo anche capire come faccio a capire qual è il limite minimo di hardware. Mi ricordo tante puntate fa tu avevi parlato anche di small LLM, perché ok, magari io trovo sicuramente un modello che mi gira su Mac con un processore M. Però lo trovo un LLM che mi gira su un hardware magari piccolo, su un telefono o su un mini computer. Cioè, c'è un qualche modo per cercare questa cosa?
Allora, questo non lo so, perché adesso l'unica dashboard che in realtà ho trovato una dashboard che qui parla di OpenASR Leaderboard, che SR sarà Speech Recognition, là non so bene per cosa stia, però appunto fa ranking e valutazione di Speech Recognition Model. Ora magari qui qualcosa potresti trovare, perché uno dei vari modelli che è in questa leaderboard è proprio, si chiama CRISPR Whisper, quindi immagino sia un qualcosa di speech recognition, immagino anche sì, trascrizione. L'unico problema che vedo qua è che in realtà ci sono varie metriche, però non ti dice effettivamente, oddio, forse qualcosa magari lo capisci anche da qui, perché l'unica cosa qui è capire un po' le varie metriche, perché oggettivamente sono metriche che magari per uno che si occupa di speech recognition sono
Sono chiare.
metriche chiare, però c'è anche una tab qua in cui spiega le varie metriche, quindi magari da qui si capisce più o meno quale potrebbe essere il modello adatto all'hardware che cerchi tu. Secondo me ci sono due punti da cui potresti partire. Il primo è Hugging Face, perché tra leaderboard e modelli trovi sicuramente qualcosa che può magari essere adatto a quello che stai cercando. E adesso, se mi ricordo, se riesco a aprire LM Studio, ti dico anche il tipo specifico di modello di quelli che girano proprio su Apple Silicon in maniera, diciamo, più ottimizzata. Sono questi modelli che hanno questa dicitura che è MLX, e questi sono ottimizzati proprio per Apple Silicon. L'altro posto in cui potresti in realtà cercare è Reddit. In particolare su Reddit c'è un subreddit che si chiama Local Llama, che appunto è un subreddit che discute. Loro nella descrizione dicono Llama. Quello che è, cioè l'LLM prodotto da Meta, Però in realtà parlano un po' di tutto. E quello che vedo, io ci sono stato un po', poi ero uscito perché non era troppo in realtà interessante per me, e, cioè non mi interessava molto in quel periodo. Però vedo che in realtà parlano di tante cose e soprattutto parlano anche di far girare cose in locale. Quindi magari può essere anche quello un punto di partenza, boh, anche solo per chiedere e poi essere rimbalzati a qualcos'altro che magari è più specifico per speech recognition, per esempio.
Assolutamente super utili entrambi. C'ho altre domande che sono: mettiamo che uno ha trovato l'LLM giusto, riesce a farlo girare in locale e sul tipo di dispositivo che sceglie. A quel punto, qui arriva una serie di domande stupide, però la prima è: come ci interagisco? Cioè, dovrei banalmente farmi un back-end che espone delle API. E un front-end che chiama queste API, dalle API dovrei andare a dare in pasto e prendere roba dall'LLM, giusto?
Sì, penso che sarebbe la soluzione, probabilmente sì, sarebbe questa. L'unica cosa è che magari potenzialmente se usi qualcosa magari di già comune o comunque popolare, magari è già
Ah,
qualcosa
c'ho
che qualcuno ha
già.
fatto, nel senso che per esempio per queste API, per questa cosa che ti dicevo di Whisper prima, magari c'è qualcuno che ha già fatto in questo caso delle API per interagire con
Ah,
Whisper,
chiaro.
potrebbe. Ora, io non è che ci ho mai giocato troppo, però per esempio ci sono dei vari tool che si possono installare, uno è Ouya o Llama, che ti permettono di far girare la LLM locale, ma ti danno anche accesso a delle API, quindi magari potrebbe esserci la stessa cosa per modelli che fanno speech recognition o traduzione simili. Quindi anche lì, secondo me, partirei da una ricerca di qualcosa che è già fatto. E poi magari lavorerei sopra in seguito.
Ok, e adesso altra domanda veramente stupida è: come me lo devo immaginare un LLM? Nel senso che ho un LLM che gira in locale. Come mi garantisce che cosa mi garantisce che rimanga stabile, che io riesca sempre a ottenere risultati? Cioè, c'è la possibilità che qualcosa non funzioni e che quindi io non riesca più a interagire con l'LLM in locale?
Ma questo forse, cioè, forse questo non è un problema proprio dell'LLM, ma un problema in sé del servizio, diciamo, che stai sviluppando. Nel senso, cioè, il problema è che tu non sei sicuro che il servizio sia attivo o l'LLM attiva e diciamo
No,
che.
diamo per scontato che il servizio sia attivo, funzioni e che il mio problema sia l'LLM, nel senso che dal momento che tutto quanto funziona, a un certo punto l'LLM per qualche motivo può non rispondermi più, può esserci, non so, se me lo devo immaginare come un server, a un certo punto magari il server va giù e ci sono tutta una serie di meccanismi che mi permettono di ricevere alert, di ritirarlo su, eccetera, eccetera. Per l'LLM è una roba che questo è impossibile, quindi non devo preoccuparmi, oppure ci sono dei meccanismi che...
Questa è una domanda sinceramente un po' complessa a cui non credo di sapere una risposta. Ma magari possiamo provare a discutere insieme, nel senso che la cosa che mi verrebbe in mente è che comunque anche prima vedevo che vari di questi modelli vengono fatti girare anche dentro Docker, quindi magari dentro un container tu hai delle politiche in particolare che ti dicono, che ne so, se il container è andato giù per qualche motivo, ritira su in automatico e fa ripartire il servizio. Che la LLM smetta di rispondere, non lo so, magari dipende anche forse da quanto cerchi di interagirci, nel senso che se tu fai questo servizio, lo metti online e iniziano a interagirci decine di persone insieme sul tuo, magari, e gira tutto sul tuo computer portatile locale, probabilmente a un certo punto qualcosa andrà storto, no?
Ok,
Però
certo,
finché
chiaro.
sei da solo, secondo me, così come magari se usi o Llama o boh, LLM Studio per interagire con l'LM, in generale più o meno risponde sempre, finché secondo me è un utente alla volta, boh, grossi problemi non mi immagino che ci siano, ecco. Cioè, al massimo a un certo punto tu ci avrai da qualche parte che questa LLM gira in locale e probabilmente a un certo punto, boh, se crasha il processo, ci potresti avere delle politiche magari per rifarlo ripartire o per tenere, cioè, per tenere sotto controllo che il processo sia ancora attivo, per esempio. Cioè, se fosse soltanto un servizio, per esempio, che tu stai tenendo online in qualche modo. Ci sono dei tool che magari ti permettono di vedere che un certo servizio esposto su una certa porta è sempre attivo, è raggiungibile o meno. Quindi magari c'è qualcosa anche con le LLM, o comunque potresti magari vedere se ci sono delle politiche per eventualmente rifar partire il processo che è crashato. Non lo so, erano così, è più una risposta così a discussione, diciamo, non
No, in
ero
realtà
sicuro
c'ha
della
senso
risposta.
però.
Magari se c'è qualcuno,
No.
anzi, all'ascolto che ha delle risposte migliori per questo, la Pointer Chat è sicuramente un buon punto per dare qualche suggerimento a Eugenio.
Esatto. No, hai fatto il ragionamento nella mia testa, ha senso però, chiaramente sapendone poco. Ultima domanda. A livello di sicurezza, quando uno fa una roba del genere, deve preoccuparsi di qualcosa? Cioè, c'è delle accortezze che uno deve avere, tipo chiudere delle porte in modo che da fuori nessuno riesca a interagire per qualche modo con l'LLM. Non
Ma
so se ci sono delle best
tu dove lo
practice.
fai, dovresti girare?
Allora, ti dico la mia idea, che chiaramente è un'idea iniziale che secondo me non è realizzabile, però io vorrei un dispositivo piccolino, che immaginiamoci un telefono che attualmente è la cosa più performante che abbiamo, dove gira all'interno l'LLM. L'unico che può utilizzare questo LLM è l'utilizzatore del telefono, quindi non ci avrà altri utilizzatori al di fuori e in teoria non dovrebbe nemmeno aver bisogno di internet, quindi potrebbe essere tranquillamente un hardware blindato. L'unica cosa è che, ecco, quindi deve essere in grado di prendere un input audio e restituire un testo. Questo è quanto.
E però il modello dicevi che gira in locale sul cellulare, quindi o gira. Però
Dovrebbe girare il locale sul cellulare.
a quel punto, nel senso, le porte. Cioè, perché dici che
Chiudo
dovrebbe
tutto.
essere. Cioè, nel senso, non dovrebbe essere comunque raggiungibile dall'esterno,
No, nel mio caso
no?
no,
In
però
quel caso.
più in generale, se uno sviluppa un qualcosa che può essere che ha bisogno di connettersi con l'esterno, deve preoccuparsi di qualcosa per proteggere l'LLM in qualche modo?
Beh, magari se è qualcosa. Metti che lo fai girare su un server, per esempio, magari potrebbe aver senso fare in modo che ne so, la dashboard, diciamo, con cui tu interagisci possa essere protetta in qualche modo da un login che ti impedisce
Monopolizzare
A
l'LLM.
gente che magari trova per caso il link, comunque da tanti che magari vanno e controllano tutti i vari IP e le varie porte, di fare qualcosa di malevolo. Però secondo me
Chiaro.
l'LLM in sé, cioè quello che tu esponi poi magari la dashboard, no? Non è che esponi direttamente l'LLM, nel senso, se l'LLM
Chiaro.
gira dentro un container Docker, metti che esponi la porta, che ne so, 120, la porta, il tuo front-end, che magari è servito sulla porta 8080, è raggiungibile dall'esterno e fa delle chiamate alla porta 120, che però invece è qualcosa che potrebbe essere raggiungibile solamente all'interno della rete, no? Penso, non lo so. Ora, l'ultima volta che ho giocato un po' con queste cose era un po' per impostarsi del podcast e ne è passato di tempo, però io mi ricordo che quando avevo fatto quella cosa, in quel caso per esempio avevo usato credo si chiami un reverse proxy, nel senso che alla macchina arrivavano delle richieste, che ne so, pointerpodcast.it, e lui sapeva, ok, pointerpodcast.it, il front-end sta qui, IP 2.8080. Arrivava la richiesta a Super Hero Valley, ok, questo invece sta di qua, però non esponevo direttamente. Cioè, non esponevo tutte le porte, ma esponevo solamente alcune in particolare, e quindi gli dicevo: quando chiedono questo, gli dai questo, quando gli chiedono quest'altro, gli dai questo che sta su quest'altra porta. Però se, per esempio, chiamavano qualcosa su una porta che non era accessibile dall'esterno,
Certo.
non vedevano nulla. Cioè, c'era la pagina bianca, forse, del reverse proxy che diceva: no, qua non c'è niente. Quindi secondo me è più questo un discorso, diciamo, di sicurezza in generale del sistema in sé e non tanto dell'LLM. Non è secondo, cioè, a meno che tu a un certo punto non dici, ok, adesso metto, diciamo, visibile in qualche modo, permetta alla gente di fare chiamate direttamente all'API che viene offerta dal tool che uso per far girare l'LLM. In quel caso magari te la possono utilizzare, però in quel caso diciamo è più una pratica diciamo sbagliata di gestione insomma della macchina che dell'LM stessa, un po' come quando stavo giocando sempre con Docker, con vari database, in quel caso avevo lasciato i valori di username e la password di default e ci eravamo trovati che sulla macchina giravano miner di Bitcoin perché avevano utilizzato questa cosa, avevano probabilmente provato tutti gli IP, avevano visto che c'era un database, avevano provato quello e ci avevano fatto girare cose che non erano le nostre. Però domande interessanti sicuramente, domande interessanti. Io forse non sono la persona più adatta a rispondere a alcune di queste perché non sono, diciamo, uno che mette in produzione cose.
No, ma in realtà penso che tu sia la persona giusta, ma le domande siano fatte da una persona che non si è mai, io non mi sono mai nemmeno avvicinato, e quindi secondo me alcune domande sono completamente fuori fuoco. E mano che uno ci
Però,
mette mano si accorge che in
ecco.
realtà magari alcune cose non servono.
Secondo me ci sono questi punti che t'ho un po' indicato di partenza, che
Sì,
possono
mi
essere
sembrano super
hugging face,
interessanti.
come qual altro l'avevo detto, hugging face, Reddit, local
Reddit,
llama.
esatto.
Hugging face, tra l'altro, c'è anche un server Discord dove magari anche lì in maniera più informale riesci a fare domande su qualcosa che stai cercando di sviluppare. Per quanto riguarda, per esempio, l'Umigator di Mozilla che ti avevo nominato prima, anche loro hanno un server Discord. Quindi anche lì, secondo me, cercando un po', magari trovi dei server Discord che sono specifici per gente che magari fa qualcosa. O sta lavorando, giocando un po' su questo tipo di tematiche qua. Anche il server Discord di Hugging Face, secondo me, può essere un buon punto di partenza, ecco. Anche perché vedo che, insomma, c'è gente che discute di problemi nel codice, problemi vari. Insomma, penso che può essere un buon punto di partenza anche quello.
Assolutamente sì.
Vogliamo chiudere con qualche pointer pics o avevi qualche altra cosa da
No,
discutere?
adesso ho un sacco di cose da vedere, quindi tra Reddit
Ok,
e Hugging Face, quindi passerei poi a Pointer Fix.
allora te ne dico uno io, poi vedo che ce n'hai altri due, e di uno sono interessato perché oggi lo stavo considerando, e diciamo così, il primo che ti volevo nominare, l'unico in realtà che ti volevo nominare è che forse avevo già nominato in precedenza, perché l'avevo nominata quando ne avevo vista forse una, ora l'abbiamo finita, quindi posso dare un giudizio più, diciamo, complessivo. Paradise, una serie di, credo, Hulu, che è uscita poi in Italia, distribuita da Disney Plus, è già affidata, già disponibile tutta quanta, quindi serie un po' particolare perché è ambientata in questa città, di cui non vi dico nulla per evitare spoiler, e quello che succede è che in pratica muore, questo lo posso dire, non succede nella prima puntata, muore il presidente degli Stati Uniti. E lì inizia poi tutta l'indagine. La cosa particolare è dove si svolge questa indagine, dove è ambientato il tutto. Che non vi dico perché almeno lo spoiler lo evito e perché è divertente vedere come reagirete quando scoprirete dove è ambientata questa serie TV. Nel complesso, devo dire, mi è piaciuta. Il finale non mi ha deluso. Forse un po' esagerato, nel senso un po' troppo, adesso diciamo un po' un'americanata sul finale, se vogliamo dirla così. Mi lascia pensare che chiaramente ci sarà una seconda stagione, però ecco, non mi ha deluso il finale, mi è piaciuta abbastanza la serie, l'ho seguita e mi andava di vedere una puntata dietro all'altra, quindi ecco, secondo me è riuscita nell'intento. Paradise.
Bene, era una delle serie che avevo visto e no, che non ho visto, ma che ho visto sulla home e mi interessavano. Quindi, se ti è piaciuta, quasi quasi ti do un'opportunità.
Sì, vale la pena, secondo me, vale la pena.
Ok, io C'erano due, parto dalla prima che si chiama Adolescence, è una serie Netflix in quattro episodi. A me è piaciuta un sacco, è particolare. Intanto la storia è un ragazzo di 13 anni che viene arrestato e accusato dell'omicidio di una sua compagna di classe. E è la storia di quello che succede dal momento dell'arresto fino alla fine, senza fare nessuno spoiler, se si scopre se è stato lui o non è stato lui, quindi dialoghi con la psicologa, come vivono i genitori questa cosa, insomma, quattro episodi che prendono quattro fasi di quello che succede. È particolare perché tra l'altro è tutta girata in piano sequenza, quindi non c'è il classico montaggio che si vede sulle serie, ma è come fosse uno spettacolo teatrale dove io credo che ci siano dei mini montaggi, ma che non si vedono, tipo in un paio di occasioni vedi la macchina da presa che sta ferma in un punto, non si vedono i personaggi e poi un decimo di secondo dopo ne passa un altro, quindi credo che alcune scene siano leggermente montate, però è clamoroso, io una cosa del genere non l'ho mai vista, è bellissimo. E gli attori sono tutti bravissimi, di quelli che io conoscevo c'è Steven Graham e Ashley Walters, che tra l'altro sono due dei protagonisti dell'altro Pointer Peaks che vi dirò subito dopo. Comunque ecco, secondo me questa serie è super consigliata sia per la storia sia per come è girata, proprio mi è piaciuta tantissimo. L'altro Pointer Peaks si chiama, e non lo pronuncerò mai bene, A Thousand Blows. È una serie Hulu, anche questa, creata da Steven Knight, che è il creatore di Peaky Blinders, e che ha come protagonisti, diciamo, due degli attori che dicevo prima, quindi Ashley Walters e Steven Graham, ma non solo, anche altri due personaggi molto importanti. È la storia di due migliori amici arrivati dalla Giamaica. Siamo, non so dire più o meno il periodo, ma io credo forse 1900. Vabbè, comunque si parla di 1 o 2 secoli fa, non so precisamente in che anni è ambientata, ma sono quindi due migliori amici che arrivano dalla Giamaica a Londra. E iniziano la loro carriera di pugili. Il pugilato sembra centrale nella serie, in qualche modo è centrale, ma è più una serie di gang, malavita. Ci sono la cosa interessante e che non si vede spesso è che ci sono gang completamente, gang, non so come, perché mi viene, bande completamente al femminile di queste persone che rubano, eccetera, eccetera. Boh, a me è piaciuta molto, considera che l'ho iniziata e finita in 2 giorni, sono 6 episodi da circa 40-50 minuti l'uno, quindi prende molto e boh, ecco, consigliata.
Di Adolescence avevo sentito parlare bene, quindi era tra le cose che vorrei vedere, quindi sicuramente anche il tuo feedback aiuta. L'altra serie ne avevo sentito parlare, ma non mi aveva particolarmente attirato, quindi forse questa sinceramente penso che passerò.
Ci
Oggi,
sta.
tra l'altro, non so se lo sai, non so se l'hai seguita, ma è uscita l'ultima puntata di Severance che mi
Sono un po'
appresterò.
indietro.
Ok, no, questa sera vedremo l'ultima puntata, vediamo come finisce.
Sto all'episodio 4, tipo,
Ok,
quindi
poi
sono un po'
allora se
indietro.
ancora c'è
Eh
molto,
sì.
vabbè, poi ne discuteremo. E vabbè, oggi Tim Cook ha anche detto che è stata rinnovata per la terza stagione e
Vabbè.
hanno anche ufficialmente rinnovato Ted Lasso per la quarta stagione, quindi vabbè, vediamo cosa succederà, perché siamo molto da un certo punto spaventati, da un certo punto interessati, no? Da Ted Lasso. Tra
Sì, anche
l'altro.
perché sembra un po' uno spin-off l'idea, che da una parte è bello, ma mi aspettavo allora uno spin-off, quindi curioso di vederlo, vediamo quello che succede.
Sì, tra l'altro in settimana arriva a proposito di spin-off, lo spin-off di Mythic Quest, che è Side Quest, il 26 di marzo. E
Esatto,
la
vero.
notizia con cui volevo chiudere, in realtà, l'avevo letto qualche giorno fa, poi l'avevo lasciata un po' per i Pointer Peaks. Noi parliamo spesso delle serie di Apple TV perché in realtà nell'ultimo periodo devo dire che forse sono state quelle che maggiormente ci sono anche
Assolutamente.
piaciute. E ci sono serie oggettivamente molto ben fatte, E la cosa che però è particolare è che in pratica Apple in realtà sta, a quanto pare, perdendo 1 miliardo all'anno sui servizi di streaming, quindi su Apple TV Plus in particolare, e al momento pare che abbiano 45 milioni di iscritti, però questo li sta portando comunque a perdere 1 miliardo all'anno. Ora, io sinceramente spero che continuino con la produzione delle serie, dei film, e che magari questo 1 miliardo diventi un po' di meno, in modo da poterli far andare avanti, perché sinceramente quello che hanno prodotto finora è stato, secondo me, forse un po' di nicchia e non è mai arrivato a un pubblico più generalista. Più che altro, secondo me, perché il servizio è rimasto sempre un po', appunto, di nicchia
Anche
e
secondo
pensato forse un po' soltanto per chi magari è più interessato, diciamo, al mondo Apple, forse in qualche modo. Non so, io di gente che vede le serie di Apple TV Plus, ne ho conosciuta po ben poca. Qualcuno forse ha visto Severance, perché è quella che forse ci ha avuto un po' più di successo. Qualcuno forse ha visto Ted Lasso, però ci stanno tante altre serie di Apple TV che hanno fatto parlare di loro tra gli addetti ai lavori, e la gente oggettivamente non li conosce. Quindi, secondo me, forse un qualcosina in effetti Apple forse qua, diciamo, sta sbagliando. Non so,
Anche
vediamo.
perché, beh, secondo me ne sta sbagliando molte, tipo che su Android fino a un po' di tempo fa non c'era nemmeno la possibilità di scaricare l'applicazione, ma dovevi vederla da browser. Se non sbaglio è notizia più o meno recente che adesso è possibile fare l'abbonamento all'interno dell'applicazione di Amazon Prime e quindi puoi pagare l'abbonamento aggiuntivo e vederti i contenuti Apple TV da lì dentro e almeno un po' un'apertura, perché sennò
Sì. Sì,
oggettivamente era complicato
sì.
vedere.
Boh, staremo a vedere. Io mi auguro che continuino, perché quello che hanno fatto finora è
Beh,
sempre
sì,
stato di buona
super
qualità.
interessante.
E tra le serie che ho preferito nell'ultimo periodo sono quasi tutte di Apple TV Plus.
Concordo.
Bene, detto questo, possiamo, credo, darci appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. E grazie per aver seguito anche questa. Ciao!
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!